La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua all'interno dell'ultima puntata settimanale di Punto Biancorosso, questa vetrina che è centrata esclusivamente sulle sorti del calcio anconetano, in particolare dell'Anconitana, Unione Sportiva Anconitana, ma da quest'anno, sapete, l'avevamo già annunciato, non ci occuperemo solamente di calcio ma anche di altri sport, e non ci occuperemo solo dell'Anconitana, anche se il 90% sarà dedicato alle sorti della nostra squadra, ma saremo anche una vetrina per tutto quello che è lo sport anconetano, anzi diciamo di più, lo sport della nostra provincia. E allora chi meglio della voce che tanto manca in diretta, perché l'abbiamo avuto al telefono, ovvero sia di Ferdinando Vicini, può presentarci anche il resto degli sport oltre a parlare di calcio.
Buonasera Stefano, buonasera Cristian, buonasera ai nostri ascoltatori, buonasera al nostro ospite. Abbiamo stasera in studio Alessandro Elia, con cui parleremo di Stamura e delle rinnovate ambizioni della Stamura. Avremo anche un ospite telefonico durante la trasmissione, quando appunto apriremo la finestra sul basket, una finestra che ci fa piacere aprire, perché quest'anno finalmente Ancona torna ad avere una società ed una squadra ambiziosa, una società e una squadra che puntano a vincere il campionato. Siccome purtroppo la nostra città non vanta, l'abbiamo detto, negli ultimi anni non ha potuto vantare numerose occasioni di poter di avere società sodalizi che puntano al massimo nella loro categoria, questo ci fa piacere parlarne questa sera. Parleremo di Ancona in formazione, è un cantiere aperto, è una diciamo un momento in cui si costruisce, si gettano le basi per questo campionato di prima categoria, che lo ricordiamo è un campionato che, per quanto riguarda l'Ancona, ovviamente è un punto interrogativo, ma è un campionato che non va snobbato, va affrontato con il dovuto impegno e soprattutto con una squadra attrezzata che abbia poi la possibilità di dominare, come giusto che sia, questo campionato, dove l'Ancona deve essere assolutamente di passaggio. Cristian.
Sì, intanto buonasera a te Nando, buonasera anche ai nostri ospiti. Hai detto bene, un campionato che non va snobbato, quello dell'Ancona, anche se ci saranno le dovute difficoltà in partenza, già ci sono in questo momento nel discorso legato all'allestimento di questa rosa. Sappiamo, squadra partita nettamente in ritardo, conosciamo tutte quelle che sono state le vicissitudini, in pratica proprio al dong finale l'Anconitana è riuscita ad avere una nuova proprietà, ad iscriversi a quello che all'inizio doveva essere un campionato di terza categoria, poi chiaramente questo non è stato possibile, quindi diciamo che il presidente Cellini ha dato la possibilità di iscrivere la squadra biancorossa al campionato di prima categoria, campionato naturalmente non consono a quelle che sono le ambizioni sia di una città come Ancona che per quanto riguarda appunto la sua squadra di calcio cittadina. Sappiamo benissimo quella che è stata un po' la notizia della settimana e di fatto anche l'unico acquisto ufficiale, ovvero quello di Salvatore Mastronunzio, e poi naturalmente ci sono una serie di giocatori che in questi minuti si stanno allenando sul campo del Don Orione della Baraccola, e appunto qui ci sono una serie di giocatori che poi saranno messi, qualcuno sotto contratto, altri invece non saranno messi alle dipendenze dell'Anconitana, però il DS Sebastiano Vecchiola sta lavorando tantissimo, come dicevo, non con poche difficoltà, perché andare a reperire buoni elementi o validissimi elementi per una società come l'Anconitana è
a
molto...
due settimane dall'inizio del campionato.
A due settimane, ricordiamo, il 24 settembre il debutto in trasferta dell'Ancona, ancora siamo in attesa di quelli che saranno i calendari, però sappiamo che nel caso l'Ancona dovesse iniziare dalla prima giornata in casa, ha già chiesto comunque che sia invertito il campo proprio per i discorsi legati al terreno dello stadio del Conero. E dicevo che non è facile allestire la rosa, perché i giocatori, quelli di valore che potrebbero meritare la maglia dell'Anconitana, in questo momento le società d'appartenenza non li lasciano andare, giustamente, perché all'8 di settembre, poi rimpiazzarli non è così semplice. I giocatori vorrebbero venire, ma le società d'appartenenza non li lasciano andare. Quindi non sarà per nulla semplice riuscire ad allestire una formazione subito in prima battuta competitiva. Intanto,
come scusami Cristian, per completare il quadro delle difficoltà che Vecchiola e soci stanno affrontando, c'è anche il discorso che ci sono, che non è facile convincere, benché si tratti dell'Anconitana, ma non è facile convincere calciatori di serie superiori a scendere in prima categoria, cioè non è una categoria particolarmente attrattiva, per cui abbiamo visto che anche obiettivi, giocatori che erano nel mirino di Vecchiola ma hanno trovato offerte e collocazioni in eccellenza o anche in promozione altrove, sono poi andati a finire in squadre di categoria superiore. Non è affatto un compito facile quello di Sebastiano Vecchiola.
Esattamente, tu fai riferimento a giocatori tipo Gabriele Tittarelli, che era il primo obiettivo per l'attacco come centravanti dell'Anconitana, è finito a giocare in eccellenza allo Spoleto, quindi ha fatto un discorso più di categoria, nonostante giocatore tifosissimo dell'Ancona e addirittura frequentava la curva anche nella passata stagione, quindi però qua ha fatto un discorso legato più che altro alla categoria, visto che è ancora giovane, 23 anni, quindi pensa alla sua carriera più che in questo momento a discorsi legati al cuore. Stesso discorso vale anche per la seconda punta, Luca Iachetta, ex Matelica, che appunto nella giornata di ieri ha firmato per il Petrignano, altra formazione dell'eccellenza umbra. Borgese in questo momento, come Moretti, rifiutano di scendere in prima categoria in attesa di proposte da altre categorie. Poi questo magari non vuol dire che più avanti accetteranno di scendere perché magari non hanno offerte migliori. Però nel frattempo ci sono altri giocatori che stanno per porre la firma sul contratto dell'Anconitana, tipo il terzino destro ex camerano Tommaso Polenta, se ne parla un gran bene per questa categoria. Federico Rossi, altro ex difensore dell'Olimpia Marzocca. Poi c'è il giovane attaccante Luca Balloni, ex Porto Recanati e Folgore Veregra. Un altro giocatore importante che può firmare è Alessio Tantuccio, un centrocampista ex Cattolica, anche lui Olimpia Marzocca. C'è questa trattativa con Marco Mallus, che si è riservato qualche ora, a detta sua, di tempo, ma qua sono passati ormai giorni, perché è di mercoledì l'incontro.
Ecco, Cristian, la vicenda di Mallus fa comprendere, no, in quale contesto si muove l'Anconitana. Cioè, Marco Mallus è un giocatore molto legato alla maglia, molto legato ad Ancona, che abita nelle vicinanze, che l'anno scorso aveva detto appunto che era un po' anche a questi microfoni, che era un suo sogno quello di concludere la carriera ad Ancona. Però ecco, dopo ci si scontra con la dura realtà, ci si scontra con calciatori che come Mallus possono ancora ambire a disputare campionati di livello decisamente superiore, perché Mallus ha interessamenti anche da squadre di Serie D, si tratta di tre livelli, tre categorie, certo, in su. Quindi poi chiaramente convincere un calciatore di questo calibro a scendere in prima categoria non è affatto facile, e quindi il giocatore prende tempo, e quindi bisogna valutare delle alternative. Ecco, davvero, insomma, il mosaico che deve comporsi per permettere a Marco Lelli di affrontare il campionato con le giuste ambizioni che deve avere una squadra che porta il nome e il blasone dell'Anconitana, cioè neanche a discutere, un campionato da vincere assolutamente, certo, ma è facile dirlo, non è facile farlo, non è facile farlo nemmeno in questa fase di composizione dell'organico.
Assolutamente, tutto giusto quanto dicevi.
No, lo dico anche per diciamo fare il quadro della situazione, perché ovviamente tutti ci aspettiamo, ed è anche giusto, e si aspettano i tifosi, che l'Anconitana in prima categoria scende in campo e praticamente la partita è già segnata dal primo minuto.
Questo,
invece,
sì, sì.
Le partite si concludono, certo, al 90, certo, più recupero, e le squadre avversarie non staranno lì a fare le riverenze all'Anconitana, anzi giocheranno tutte la partita della vita.
Dicevamo proprio ieri sera anche con Paolo Papilli in studio, affrontavo proprio questo discorso e pregavo i tifosi stessi ad aver pazienza, soprattutto ad inizio di questa stagione, proprio perché, viste le difficoltà iniziali e il ritardo nella creazione di questa squadra, ci si potrebbe anche aspettare dei passi falsi nelle prime settimane di campionato, e ci starebbe, cioè non sarebbe, diciamo, qualcosa di clamoroso, proprio viste le difficoltà che ci sono, perché parti con un certo ritardo rispetto alle altre società. Quindi è normale che ci possano essere passi falsi. Naturalmente qua entra in gioco anche la tifoseria, perché se è vero, come sembra, che comunque è disposta ad essere vicino a questa squadra anche in prima categoria, però non deve poi farsi ingannare magari da dei risultati altalenanti all'inizio, e quindi poi sappiamo come la piazza di Ancona sia strana, cioè magari con un paio di risultati, due o tre risultati negativi, se magari ne porti, butto lì un numero a caso, 800 allo stadio, poi dopo tre settimane te ne ritrovi la metà. Quindi io ho pregato proprio questo ai tifosi, di essere lì vicini alla squadra e a questa nuova società, che comunque si sta muovendo bene, secondo me, perché intanto dà uno spirito e un'anima biancorossa, perché oltre al presidente Stefano Marconi, che è appunto di Colle Marino, nativo di Colle Marino e tifoso dell'Ancona, ha creato una società con personaggi legati ai colori biancorossi. Lo staff tecnico stesso, Marco Lelli, Emanuele Pesaresi, che ancora una volta incrocia la sua strada professionale con quella dell'Ancona, e poi c'è anche lo staff medico stesso, il dottor Minciotti, Sassanisci, insomma personaggi che ritornano alle dipendenze di quella che è la nuova Anconitana, e quindi diciamo che le basi che vengono create sono buone, diciamo fanno pensare bene. Poi chiaramente c'è il discorso tutto legato alla formazione, alla squadra, ci sono le difficoltà del caso. Chiaramente in questo momento io credo, ma lo abbiamo sentito anche dalle parole dello stesso Stefano Marconi, l'importante in questo momento è cercare di creare la squadra più competitiva possibile, gettare delle basi e poi con il mercato di dicembre diciamo perfezionare questa squadra, andando a pescare in categorie superiori proprio quei giocatori che magari troveranno difficoltà a giocare nel corso dei primi mesi di campionato. Allora a quel punto potrebbe essere un po' più facile prendere giocatori che in questo momento magari ti dicono no, guarda, va bene Ancona, va bene tutto, però sai, la prima categoria mi sta un po' stretta in questo momento, quindi preferirei magari giocarmi le mie chance in Serie D o in Eccellenza. Quindi poi magari dopo sarà un po' più facile, però come dicevi tu, non ci sarà sicuramente non ci saranno sicuramente avversari che ti lasceranno la porta spalancata, perché questo assolutamente non accadrà, ma anzi non daranno solo il 100%, ma daranno il 200% quando appunto di fronte avranno l'Anconitana, perché sanno benissimo che questa è molto probabilmente, per come sarà creata, se non è la prima squadra da battere, è la seconda, perché se l'Anconitana non vincerà il campionato, l'obiettivo minimo è perlomeno vincerlo tramite i playoff. Poi mi sembra una cosa normale e scontata, anche perché non possiamo sicuramente immaginare che questa squadra, per come verrà composta, pensi, diciamo, a fare un campionato d'alta classifica ma non puntare alla promozione diretta. È praticamente impossibile.
L'Anconitana in prima categoria ha un solo obiettivo: vincere il campionato.
Deve vincere il campionato, ma in queste categorie l'Ancona dovrà dettare legge sul mercato. Adesso è chiaro, in questo momento è difficile, abbiamo spiegato il perché, ma già dal mercato di dicembre dovrà dettare legge, dovrà essere lei a dire in queste categorie, in prima, in eccellenza, in promozione, in Serie D, siamo noi che comandiamo, perché comunque è anche la fortuna di avere un proprietario che sta bene, saldo economicamente, che ha veramente un progetto serio per riportare in alto il calcio ad Ancona, e noi naturalmente ci auguriamo che mantenga questa voglia, e quando dico mantenga questa voglia, che poi non siano le istituzioni a fargliela passare, perché sappiamo bene quante ne abbiamo viste ad Ancona. Insomma, diciamo che ci sono i buoni propositi, però ognuno deve fare la sua parte. Bene, andiamo in pubblicità, ci fermiamo e poi tra poco col nostro primo ospite.
Punto Biancorosso.
Il cuculo occupa nidi altrui, ma prima li ristruttura grazie all'amico Picchio Architetto. Ama esterni in faggio e interni con ceramiche polis effetto legno della linea Vogue.
Il design al suo habitat. Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Settembre, mese dello sconto. Polis ti aspetta con offerte imperdibili su pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Cerca il Factory Store nella tua città o su polis.it.
Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Hello everybody!
C'è un solo posto dove potrai rivivere il magico mondo degli anni 50, www.charlierock.it. www.charlierock.it è il sito per tutti gli appassionati del mondo anni 50 che potrà soddisfare tutte le tue curiosità. Notizie, informazioni, collegamenti. Un tuffo vero e proprio nei mitici anni 50. www.charlierock.it. Email info@charlierock.it.
Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dal primo break pubblicitario e quanto è bello poter parlare di calcio. E allora andiamo subito a sentire una voce, ma un volto e un... beh, lo conosciamo talmente bene che è sempre un piacere averlo con noi. Diamo la linea a mister Francesco Monaco.
Buonasera. Buonasera a tutti.
Buonasera Francesco, sono Ferdinando Vicini.
Ah, ciao Ferdinando, ciao. Buonasera. Ciao.
Come tutto va? Bene?
Tutto bene, sì. Sì, ti sento bene.
Bene. Allora, avrai seguito le vicende dell'Ancona diventata da poco anconitana. Penso che tu sei sempre molto vicino alle storie dell'Ancona, sei sempre molto, molto presente, quindi credo che tu sia al corrente di quello che è accaduto con l'arrivo in extremis del nuovo presidente Stefano Marconi e l'iscrizione... Addirittura all'inizio si parlava di terza categoria, poi è arrivata l'iscrizione in prima categoria, ma proprio in extremis, perché Ancona ha rischiato seriamente di rimanere almeno per un anno senza calcio.
Sì, ho seguito, mi dispiace molto perché una città, una piazza come Ancona meritava altri palcoscenici. Purtroppo è successo quello che è successo, per fortuna adesso si riparte col calcio giocato, anche se è una categoria molto, molto bassa, però d'altro canto se non ci sono persone o disponibilità economiche di partire campionati più alti bisogna accontentarsi. L'importante è ripartire con l'entusiasmo che ci deve essere una piazza come Ancona.
Ecco, quando prima di Ferragosto, quando l'attuale presidente Stefano Marconi sembrava dover far cordata con Sergio Schiavoni e si parlava di poter ripartire da una categoria più alta, sappiamo che il primo nome per la panchina di quella che sarebbe stata comunque ancora l'Ancona, diciamo, era il tuo. Che sei stato anche interpellato per questo, chiesta la disponibilità quantomeno per questa avventura.
Sì, 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 tu sai benissimo che io con il presidente, con Sergio Schiavoni, ho ancora un buon rapporto, ci sentiamo in qualche occasione, due o tre volte l'anno ci sentiamo e abbiamo fatto una chiacchierata, devo dire la verità, però ancora era presto per parlare di qualsiasi cosa, anche perché si doveva formare una società e io avevo dato una certa disponibilità, però dipendeva molto dalla categoria. Poi da quello che so io non c'è stato questo accordo fra le varie componenti, per cui è tramontata l'idea di tornare o quantomeno di essere interpellato da parte di Sergio o i collaboratori di Sergio.
Comunque c'era stata questa per qualche giorno, lo ricordiamo, insomma, se fosse andato in porto quella idea societaria, avremmo potuto, l'ipotesi di rivederti sulla panchina dell'Ancona era un'ipotesi non certo campata in aria. Ecco, invece da tecnico, Dicevamo prima che comporre un organico a 2 settimane dall'inizio del campionato, perché praticamente qui l'unico calciatore che è stato ufficializzato è stato l'acquisto appunto di Salvatore Mastronunzio, ma al di là del ritorno di Mastronunzio, la società sta cercando, Vecchiola sta cercando di trovare dei calciatori idonei a ovviamente comporre un organico che neanche a dirlo deve dominare questo campionato. Ecco, da tecnico, quali sono le difficoltà secondo te che incontrerà Marco Lelli nel dover plasmare una squadra praticamente con l'inizio in contemporanea all'inizio della stagione agonistica del campionato?
Beh, sicuramente ci sono delle difficoltà, è normale che chi viene ad Ancona sa che deve fare un campionato importante, un campionato a vincere, per cui sia il direttore sportivo che l'allenatore sceglieranno quei giocatori, prima di tutto di categoria o quantomeno non di gente di C o di B, perché serve gente che ha fame, che ha voglia, dei giovani interessanti per cercare di fare una squadra che possa dettare legge su tutti i campi. Non sarà facile, però bisogna conoscere la categoria e soprattutto prendere dei giocatori che conoscono, che sono vincenti in queste categorie dilettanti, che non è facile, però è un mercato che sicuramente Vecchiola e Lelli conoscono e devono cercare di portare a casa dei giocatori che abbiano la voglia e la determinazione e la volontà di portare avanti un certo tipo di discorso.
Quindi Francesco, secondo te è anche controproducente prendere calciatori che siano nettamente o troppo al di sopra della categoria?
Beh, se non si calano subito nella categoria fanno fatica, è normale che uno come Mastronunzio, cioè 2 o 3 persone di un certo carisma bisogna prenderli, perché devono portare avanti il nome, ma soprattutto le qualità tecniche e anche morale che hanno. Mastronunzio è uno che io ho sentito fino all'anno scorso, ha voglia di rimettersi in gioco, anche se capisco che l'età non è più quella di un tempo.
Beh,
però
tu lo hai allenato, tra l'altro, forse
sì,
proprio
sì, però poi
negli anni migliori.
L'anno scorso doveva venire pure a Prato. Ci siamo sentiti poi.
Ricordiamo che Prato è praticamente la città di Mastronunzio, Empoli Prato, quella sì, è la zona sua, no?
No, ci siamo sentiti perché c'era una piccola possibilità che poteva venire da me a gennaio, poi non si è concretizzata, però ci siamo sentiti. Per cui 2 o 3 nomi importanti bisogna farlo, però poi bisogna trovare giovani che abbiano gamba, che abbiano voglia di mettersi in mostra, per cui ci vuole sia uno che l'altro.
Quindi diciamo un'ossatura fatta da calciatori di carisma, uno per reparto magari, e poi
tanta gente giovane. Ha voglia hanno gamba, che hanno voglia di farsi conoscere, perché giocare ad Ancona non è come giocare in un'altra piazza tra virgolette piccola, per cui gente di carisma ci vuole, però ci vuole anche gente di categoria.
Del resto, come la storia ci insegna, alla fine il calcio, anche se ha diverse latitudini, ha diverse categorie, nel calcio poi la differenza la fanno spesso le motivazioni di chi va in campo.
Secondo il mio punto di vista sì. È normale che se Mastronunzio ha deciso di scendere in prima categoria ad Ancona è perché è motivato, altrimenti non penso che lui viene là a fare delle brutte figure, per cui ecco, ci vuole gente che abbia delle motivazioni molto forti.
Abbiamo anche delle domande dai nostri ascoltatori.
Sì, allora intanto c'è un messaggio da parte di Dorico che le scrive: mister, perché in C non faceva giocare insieme Mastro e Nassi? Perché solo in B?
Solo in B hanno fatto bene, in C perché giocavamo con Piccolo, 3/4, facevamo il 4-2-3-1 e ci avevamo Nassi come riserva, tra virgolette, invece in Serie B si sono trovati bene, i ragazzi hanno fatto bene, per cui... Hanno fatto fino a gennaio era la coppia che aveva fatto più gol di tutti in Serie B, poi per una serie di cose è andato via Nassi e niente, poi è andata come andata.
Beh, quella poi fu una cessione non tecnica ma esclusivamente economica, se non ricordo male.
Sì, anche perché aveva fatto 10 gol, Maurizio.
Esatto, no, ma poi soprattutto aveva fatto 10 gol, ma ne aveva anche fatti fare diversi proprio ai compagni d'attacco, perché Nassi era un giocatore che era anche molto altruista, capace di sponde, di, insomma, di giocate anche a favore dei compagni.
Sicuramente, sicuramente.
Beh, poi comunque in Serie C, voglio dire, giocare anche con Ivan Piccoli a fianco di Mastro Nunzio, cioè, signora coppia.
In quella maniera là, e Maurizio era la prima riserva, e tante volte quando facevo una sostituzione mettevo sempre Maurizio Nassi.
Tra l'altro credo che il ricordo di quel di quei due anni, no? Perché secondo me anche l'anno della salvezza ai playoff, agli spareggi con il Teramo, quella fu una bella impresa, ai playout, sì, spareggi, insomma.
Direi di sì, perché è stato un anno molto molto complicato.
Travagliato.
È molto complicato perché... sono partito con una squadra che doveva fare la C2, poi siamo stati ripescati, poi c'è stato l'evento di Fede, il presidente della
Campania, l'esonero degli allenatori,
richiamato. È stato un anno travagliato, però alla fine siamo riusciti a mantenere la categoria, che era la cosa più importante, facendo anche il girone di ritorno buono, perché poi siamo riusciti a battere il Teramo, che è entrato ai play-out nell'ultima giornata.
Sì, ma ricordo che tu facesti proprio una preparazione mirata a quelle due partite.
Sì, facevamo degli allenamenti mirati, ma soprattutto erano, ecco quello che ti dicevo, le motivazioni, perché mi ricordo benissimo che io non volevo arrivare penultimo, ma terzultimo, per incontrare proprio il Teramo, perché mi ricordo che l'ultima partita i ragazzi si stavano accontentando a San Marino, invece a tutti i costi volevo i 3 punti, poi alla fine siamo riusciti a vincere per incontrare il Teramo. Ecco,
quella vittoria di San Marino fu determinante.
Ecco, sì, erano le motivazioni che ci avevo con un pochino di esperienza, che arrivare ad incontrare una squadra come il Teramo, secondo il mio punto di vista, era importante, perché loro non pensavano minimamente di fare i play-out. Per cui, ecco, si ricollega al discorso che facevamo prima, il discorso delle motivazioni.
Delle motivazioni, infatti, perché il Teramo era convinto di essersi tirato fuori, e non psicologicamente è arrivato ai play-out con una bassa autostima, anche autostima, insomma. E comunque furono due partite molto, molto battagliate, ma dove l'Ancona si espresse veramente ad alti livelli, dimostrando che, insomma, quella squadra, se ci fosse stata la giusta tranquillità, avrebbe potuto salvarsi prima.
Sì.
E poi l'anno della tua promozione.
Sì, perché avevamo trovato una quadratura importante, per questo non giocava sempre Nassi, rispondendo alla domanda del telespettatore. Perché facendo un 4-2-3-1 con Piccoli dietro a Mastro Nunzio avevamo trovato la giusta quadratura, i risultati si facevano, per cui cambiare quando si fa il risultato non è producente, secondo il mio punto di vista.
Sì, e poi diciamo pure che un giocatore della caratura di Piccoli, insomma, spostava, quindi bisognava farlo giocare.
La qualità tecnica e anche il discorso della fisicità.
La fisicità, esatto. Sì. Ricordo delle partite che, soprattutto in trasferta, con quel modulo che tu avevi adottato, dove Piccoli era assolutamente decisivo, no? Io ricordo Arezzo, se non sbaglio, dove...
Sì, ad Arezzo fece un gol della...
No, perché sfruttava questo modulo in cui tu gli davi ampia libertà.
Possibilità di muoversi in tutto il fronte d'attacco, a destra, a sinistra, dove vedeva che c'era la possibilità di far male agli avversari, in fase di possesso palla poteva muoversi. Per cui...
Ed ecco quindi Nassi in panchina, che veniva spesso utilizzato anche a gara,
sì, quasi
a gara
sempre,
in corso.
Quasi sempre, o perché dovevamo... e tenere il risultato, e lui a livello di fisicità ci dava tanto, pure Maurizio, quando c'erano da sui calci piazzati, era uno che anche in fase di non possesso palla riusciva a darci una mano. Lui ha sempre giocato, sempre entrato ed era contento.
Un Maurizio Nassi che tra l'altro, mister, abbiamo avuto ieri sera ospite telefonico e che ancora a 40 anni non perde il vizio del gol, visto che nell'ultima stagione di eccellenza a Gela ha realizzato qualcosa come 19 gol.
In Serie D,
sì, scusa.
Sì, perché con Maurizio pure mi sento, con questi ragazzi qualche volta ci sentiamo.
Siete rimasti legati?
Sì.
Quello era un gruppo molto unito.
Sì, poi il secondo anno in Serie B, fra Sasà, Mastro Nunzio e Maurizio Nassi, si era creato anche fuori dal campo un bel rapporto e si aiutavano, per cui era una bella coppia davvero. Dovevamo registrare un pochino di più la difesa, però in avanti i ragazzi stavano facendo molto.
Ricordiamo che fino alla cessione di Nassi a gennaio, Nassi andò al Brescia, lo ricordiamo, per un bel gruzzoletto che servì quantomeno a dare una boccata d'ossigeno a una società che era veramente in crisi. Però fino a quel punto, con quell'organico, l'Ancona era, lo ricordiamo, insomma,
nei
primissimi
dei play-out.
No, ma era anche, aveva avuto anche una bella impennata, insomma, ecco,
sì,
era...
sì, perché loro era la coppia che fino a gennaio avevano fatto più gol
insieme. Più gol insieme, sì.
10 gol Maurizio e 9 gol Mastro Nunzio.
Francesco, l'anno scorso hai completato un altro, diciamo un'altra missione che sembrava impossibile, la salvezza del Prato.
Sì, è vero, anche se anche l'anno prima, quando mi hanno chiamato a Sesto San Giovanni, ci siamo salvati senza, perché erano nei play-out quando mi hanno chiamato, ci siamo salvati senza fare i play-out.
Con la Pro Sesto, lo ricordo.
Dove tra l'altro hai sostituito un altro ex giocatore biancorosso come Oscar Magoni.
Magoni, è vero, sì. Quest'anno poi l'ho incontrato, che adesso fa il direttore sportivo a Renate, ci siamo salutati con molto affetto. L'anno scorso secondo me è stata un'impresa fuori dal comune, perché alla 12ª giornata sono arrivato a Prato, c'avevano 5 punti, a 12 punti dalla salvezza. Siamo
sì, ma soprattutto io ho visto una partita del Prato e mi era sembrata una squadra allo sbando.
Sì, siamo riusciti a centrare la salvezza, anche se ai play-out, però dopo il mercato di gennaio e valorizzare tanti giovani, perché 4-5 ragazzi che ci avevo io l'anno scorso, che non giocavano poco prima del mio arrivo, sono andati in Serie B. Fra questi cito uno per tutti, Moncini, che è andato a Cesena. La punta del 96, quando sono arrivato aveva fatto un gol, ma giocava e non giocava nel girone di ritorno, ma ha fatto 12 gol, ha fatto 13 gol dopo Schick della Roma, e il giocatore del 96 professionista che ha fatto più gol.
Beh, ma tu con i giovani hai sempre lavorato molto bene.
Molto probabilmente perché vengo anche dal settore giovanile.
Esatto.
Avendo iniziato nel settore giovanile, allora... Poi l'anno scorso devo dire che è stata davvero un'annata straordinaria sotto l'aspetto del risultato e anche sotto l'aspetto di quello che siamo riusciti a fare, ecco, perché non era facile assolutamente.
Tornando invece all'Ancona, intanto ovviamente noi, non solo per l'amicizia ma anche per la stima professionale, ti auguriamo di trovare presto una collocazione. Sicuramente non mancheranno le società che poi si accorgeranno di aver bisogno di una guida tecnica della solidità che garantisce Francesco Monaco, dimostrato, perché è il tuo diciamo curriculum che lo dimostra, no? Abbiamo citato solo gli ultimi 2 anni, ma insomma difficilmente fallisci l'obiettivo che ti viene affidato. Dicevo, a parte questi auguri, e tornando un attimo per chiudere all'Ancona, ecco, qual è la tua sensazione da lontano? Cioè, tu credi che alla fine sia stato meglio comunque ripartire, oppure forse era preferibile un anno di sabbatico per riorganizzarsi? Sei del partito di quelli meglio comunque che non si sia interrotta la storia dell'Ancona, oppure si poteva ripartire più in alto?
No, beh, sicuramente la cosa più importante secondo me è sempre, mi auguro che insieme a questo nuovo presidente vengono altre persone importanti che hanno la possibilità di fare una società forte, perché è quella è alla base di tutto. è normale che, partendo dalla prima categoria, è una categoria effettivamente che Ancona è strettissima, non stretta, è stretta, però d'altro canto se non ci sono persone che abbiano la passione e anche la disponibilità economica, partire dalla prima categoria non è facile, però ci vuole entusiasmo e mi auguro che insieme a questo si avvicinino altri personaggi importanti, vedi anche lo stesso Schiavone e altri ancora, per cercare la prima cosa di fare una società forte. Questa è la prima cosa che auguro ad Ancona e all'Anconetana e a tutti i tifosi dorici.
Altro messaggio per lei, mister. Buonasera, mister. In prima categoria e in serie più basse, i giocatori più tecnici, vedi Mastro Nunzio ed altri, verranno riempiti di botte dai terzini avversari e non tanto tutelati da arbitri poco esperti. Lei cosa ne pensa? In bocca al lupo e forza Anconitana. Questo è il messaggio che le arriva da parte di Giuseppe.
È quello che dicevamo prima, ci vogliono 2-3 giocatori esperti, perché sì, è vero che gli arbitri o anche gli arbitri, però se insieme a loro ci metti gente che corre, secondo me bisogna fare un mix importante, poi bisogna calarsi subito nella categoria, che non è facile, però se Mastro Nunzio è accettato sa anche di fare un campionato dove può prendere delle petate, quello è poco ma è sicuro, lui lo sa, deve essere preparato, ma lo sa già.
Ma le prendeva anche nei campionati superiori, perché
questo, l'importante è che la Vipera fa gol, dopo se prende qualche scarpata non fa niente.
Speriamo che ancora abbia il morso giusto, il morso letale come una volta.
Infatti, quella è la cosa più importante.
Bene, mister, la ringraziamo, grazie per la sua disponibilità, è sempre un piacere averla nostro ospite e ci auguriamo di sentirci più avanti.
Grazie Francesco.
Grazie a voi, ciao Ferdinando.
Buone cose, ciao. Un abbraccio, ciao.
Ciao, grazie.
Buonasera. Ringraziamo l'ex bianco-rosso, mister dell'Ancona, dal 2006-2009, dico bene?
Sì.
Ecco, no, perché la memoria...
Con varie interruzioni.
Esatto, infatti per questo un attimo... No,
ricordiamo che fu sostituito da Marco Baroni, attuale... Sì, allenatore del Benevento,
esatto, non è che durò un mese, tanto un mese. Appunto la sua avventura in quella che era la Serie C2 di allora, e appunto Francesco Monaco, abbiamo avuto piacere quest'oggi.
C1.
Va bene, mi affido a te, avevo questo lampo della C2, però mi fido di te, Ferdinando. Bene, tra poco naturalmente cercheremo di avere anche un altro ospite che fa parte di quello che è il nuovo staff tecnico dell'Ancona, ma soltanto tra poco, non tra subitissimo, diciamo. Nel frattempo, visto che ci arrivano domande sempre legate al mercato, Mallus, qualcuno ho letto un
bello,
messaggio.
È bello questo di Dorico.
Esatto, proprio quello volevo dire. Allora ragazzi, bonus o Mallus? Beh, in questo momento è una trattativa abbastanza bloccata perché...
Servono i bonus per avere Mallus.
Esatto, servono i bonus per avere il Mallus. No, diciamo che la tentazione ci sarebbe pure da parte di Marco Mallus, però bisogna un attimino attendere ancora e cerchiamo di attendere fiduciosi, si è preso ancora qualche ora di tempo per valutare tutto e naturalmente poi dare una risposta. Diciamo che pesa molto appunto la disavventura, più che l'avventura che ha avuto la passata stagione, la seconda parte di stagione in Serie D con l'Aquila, quindi prima di scendere così tanto di categoria, tralasciando discorsi d'affetto e di cuore, bisogna un attimino comprenderlo, visto l'ultima vicissitudine che ha avuto, e ci penserà bene prima di prendere una decisione. Però noi quello che sappiamo è che dall'incontro, quando è uscito mercoledì, con Stefano Marconi, aveva un volto tutto sommato soddisfatto. Ci raccontano. Poi bisogna vedere esattamente, bisogna vedere cosa gli è passato nella testa nelle ore successive e quello che gli sta passando nella testa in queste ore.
Comunque sai, quando dalle proposte alle risposte comincia a passare molto tempo, vuol dire che qualche elemento di dubbio c'è, altrimenti solitamente le risposte positive arrivano abbastanza velocemente.
No, è vero quello che dici tu, Ferdinando, però è anche vero che parliamo di un giocatore di 35 anni, che comunque la prima parte di stagione scorsa l'ha fatta in Lega Pro, in quella che è l'attuale di nuovo Serie C. Poi è sceso in Serie D all'Aquila con tutte le vicissitudini del caso. Sai, 35 anni ancora... Potresti avere offerte anche dalla Serie C stessa, un difensore d'esperienza lì dietro fa
ma
sempre
secondo
comodo.
Me sì, Malus è ancora fisicamente integro.
Ci può stare, quindi o secondo
per l'Anconitana sarebbe un grandissimo
è un lusso, ma quello che noi effettivamente perlomeno dalle voci di mercato che ci arrivano, quello che di fatto stiamo percependo, e va dietro anche al discorso che ha fatto lo stesso Francesco Monaco, si sta cercando di mettere proprio in piedi una squadra che abbia nel suo nella sua colonna vertebrale i giocatori d'esperienza.
Sì, un po' quello che diceva Monaco.
Esatto.
Un'ossatura che ha nei punti fondamentali, nei ruoli determinanti, calciatori di carisma, di dimensione tecnico-tattica superiore, e poi giovani e gente che conosce, che è di primo piano per quel tipo di livello.
Esatto, cioè, ed è quello.
Gente che è assolutamente motivata e che sa che deve vincere.
Sì, sì, quello infatti è proprio la strada che stanno prendendo, come ripeto, al netto delle varie difficoltà per arrivare a vari obiettivi, che non è assolutamente semplice in questo momento, però la strada presa è proprio quella, e appunto è quello che ci vuole: giocatori importanti che magari fanno una scelta di vita, quella di scendere appunto in prima categoria, ma che hanno comunque l'ancora nel sangue e nel cuore, e questo è importante, come il caso di Salvatore Mastronunzio, che lo ha detto in 2 minuti: ho accettato l'offerta di Stefano Marconi perché mi è sembrata comunque una proposta allettante anche come obiettivi futuri di questa società, e questo naturalmente farà anche comodo a giocatori che dovranno scegliere Ancona, perché un giocatore come Mastronunzio chiaramente fa da traino anche per altri elementi importanti che devono scegliere la piazza di Ancona, seppur in prima categoria. Poi naturalmente i giovani ci corrono probabilmente a giocare con la maglia dell'Ancona. Qualcuno può realizzare il suo sogno, visto che magari sino alla stagione scorsa la seguiva dalla curva o dalla tribuna o dai distinti, insomma era al seguito di questi colori, quindi oggi potrebbe realizzare il sogno di vestire la maglia della rinascita dell'Anconitana. Io, Ferdinando, ho definito nei passati giorni questa rinascita un po' come un punto di ripartenza, però anche un punto da non gettare di nuovo, perché secondo me, nonostante la prima categoria, qua ci viene data per la seconda volta forse un'occasione d'oro, perché lo abbiamo gettato al vento, sappiamo tutti i vari motivi della gestione precedente, da Marinelli a Sosteniamolo Ancona, però oggi con Stefano Marconi bisogna cercare veramente di non gettare nuovamente questa grande opportunità, perché c'è la possibilità concreta di creare nuovamente dalle basi le fondamenta del calcio dorico. E secondo me, se buttiamo via anche questa occasione, forse chiudiamo veramente bottega poi. Non so come la vedi tu.
Ma bisogna fare le cose per bene, questo è il punto. Tutto qua. E ovviamente bisogna poi tornare a puntare sui tifosi, avvicinarli.
Ci fermiamo un attimo, perché l'hai annunciato in apertura la presenza oggi della Stamura Basket, e allora apriamo proprio una pagina dedicata alla Stamura Basket per i tifosi dell'Anconitana, perché tiriamo alla lunga e non parliamo subito dell'Anconitana, perché l'Anconitana fa allenamento, quindi per avere i nostri ospiti dobbiamo attendere che finiscano gli allenamenti, e quindi doccia e quanto serve nel post allenamento, e poi li abbiamo di noi con noi al telefono. Quest'anno è così, finché gli allenamenti inizieranno e si svolgeranno al pomeriggio, cioè in concomitanza proprio con la trasmissione.
E quindi l'impaginazione della nostra trasmissione segue anche i tempi dei nostri ospiti. Avevamo un appuntamento con il general manager della Stamura, Alessandro Stecconi, e credo che lo abbiamo già ai nostri telefoni. Stecconi, buonasera, sono Ferdinando Vicini
e
benvenuto in trasmissione. Spero che sia solo il primo degli appuntamenti con voi e con la Stamura, che è una società storica di Ancona, che merita attenzione, perché ce lo spiega lei, quest'anno ha varato un progetto molto interessante.
Sì, quest'anno abbiamo lavorato, per la verità, quest'estate puramente, anche per buona parte della scorsa stagione per un progetto di integrazione con l'altra società che negli anni era cresciuta nella nostra città, cioè il Campetto Basket, e noi veniamo da 2 anni di Serie C con queste 2 società che di fatto hanno inaugurato 2 anni di derby inediti. E io vengo dalla dirigenza del Campetto Basket, insieme ai dirigenti da Stamura abbiamo iniziato a dialogare da gennaio dello scorso di quest'anno, quindi appena stagione in corso, per cercare di partire, arrivare, nasce in partenza il nuovo campionato che inizierà il 1 ottobre, con un'unica squadra che potesse rappresentare ai massimi livelli cestistici la nostra città. È stato un progetto che ovviamente ha incontrato difficoltà, ha sorprese, ci ha emozionato, perché in questa città, come in altre per la verità, insomma, integrare e mettere insieme rancori, gelosie non è mai semplice, però l'obiettivo era grande, ci siamo riusciti. Quindi ad oggi siamo riusciti ad integrare in un'unica realtà queste 2 società con ovviamente l'ambizione, il sogno basato su progetti realistici e fattibili di riuscire a far tornare la pallacanestro ad Ancona ai massimi livelli possibili. Le Marche hanno una grande tradizione cestistica, da Pesaro, recentemente Recanati, Montegranaro, Iesi, che è quasi 20 anni che fa la Serie A.
Fabriano.
Fabriano, storica, così come Porto San Giorgio. Ancona manca da tanti anni a scenari adeguati per diverse vicissitudini e diversi problemi. Oggi abbiamo, lavorando insomma, insieme ad altri amici, perché di amici si parla, messo in un angolo difficoltà, ripeto, passate, per un obiettivo che è grande e ci emoziona tutti. Siamo partiti con una squadra estremamente competitiva e pensiamo insomma, che ci siano i presupposti davvero per poter far bene e riportare al Pallarossini entusiasmo e giovani appassionati di questo sport, che di fatto è il secondo sport insieme alla pallavolo dopo il calcio.
Ecco, dicevamo, Stecconi, abbiamo qui in studio il vostro responsabile della comunicazione Alessandro Elia, che tra l'altro è un vecchio amico. Dicevamo con lui che la cosa, diciamo, l'obiettivo primario, oltre quello tecnico naturalmente di puntare in alto e puntare a vincere il campionato, è soprattutto quello di riportare un bel pubblico al Pallarossini, di ripopolare il Pallarossini.
Assolutamente, noi faremo di tutto per ricollegare, di nuovo connettere questo sport alla città, che in realtà è un legame che nel tessuto sociale di chi insomma è appassionato a questo sport non si è mai interrotto. Noi ad oggi abbiamo all'interno di questo progetto, e non poteva essere altrimenti, un grande partner che è il CAB Stamura. Il CAB Stamura è il settore giovanile più importante della nostra città, e non solo, ha oltre 600 atleti tesserati, dai ragazzini di 5 anni a ragazzi di 20 anni, ed è uno dei settori giovanili per numero e qualità più importante della pallacanestro in Italia.
Sì, tra l'altro ha prodotto atleti di primissimo livello che vediamo tutte le domeniche ai massimi livelli del basket nostrano, a partire da Polonara, ma anche Paiola e anche altri giocatori che hanno fatto la 2, la lista sarebbe lunga, e altri ce ne sono in rampa di lancio anche.
Assolutamente, voi pensate che la scorsa stagione il CAB Stamura è riuscita a mandare 3 squadre alle finali nazionali scudetto, cioè stiamo parlando quindi di un movimento. Parlavo prima di tessuto sociale, di un movimento che ha ovviamente nelle famiglie, in tutta l'organizzazione che 600, ripeto, atleti può contemplare, davvero vede un movimento incredibile. Noi non potevamo non avere come partner questo settore giovanile, diventeremo la prima squadra di questo settore giovanile, abbiamo integrato già dalla preparazione 7 ragazzi del CAB Stamura che si sono aggregati già dalla preparazione alla nostra prima squadra, e il commento tra di noi con lo staff tecnico che facevamo nei scorsi giorni è la qualità incredibile di questi ragazzi, che hanno finalmente con un roster, una squadra competitiva, la possibilità di fare una bella esperienza, di crescere, di misurarsi con livelli tecnici sicuramente sfidanti che li possono aiutare a far crescere. Senza un legame con il settore giovanile così importante, lo sport in generale, la pallacanestro, poi che ha temi tecnici importanti, non potrebbe assolutamente esistere.
E questo è un discorso che può essere allargato tranquillamente a tutti gli sport e soprattutto al calcio, perché abbiamo sempre sostenuto che l'Ancona Calcio, oggi anconitana, senza un settore giovanile ben strutturato e produttivo fa fatica, perché oggi credo che poi il discorso delle risorse finanziarie non sia un discorso facile. Immagino che anche voi in questo discorso di integrazione abbiate stimato un budget per questo campionato, e avere nel roster, come magari Alessandro può anche confermarci e spiegarci, alcuni giocatori prodotti dal vivaio della Stamura nel roster attuale, quello che affronterà il campionato, è sicuramente un punto di forza e anche, se credo importante, un elemento di identità.
Assolutamente sì, Ferdinando, innanzitutto ti saluto e saluto tutti i radioascoltatori.
Grazie di essere venuti. Grazie, e ringrazio anche ovviamente Alessandro Stecconi, ci fa molto, molto piacere di avervi qua.
E il roster è praticamente per 70% composto da atleti provenienti dal bacino d'utenza che Stecconi aveva poco fa citato. E abbiamo quindi ragazzi prettamente di Ancona, sia provenienti dal campetto dello scorso anno sia dalla Stamura. Abbiamo tre giocatori in pianta stabile classe 97 e 98 della provenienza della Stamura: Alessandro Luini, Lorenzo Paiola, fratello maggiore dell'Alessandro sopracitato, e Edoardo Centanni. A loro poi la società ha affiancato tre innesti di valore assoluto, oserei dire. Basta fare i nomi per chi conosce: Fabio Ruini, giocatore che ha un curriculum vastissimo, capocannoniere tra l'altro dell'ultimo campionato di Serie C con Falconara.
Basti fino a due anni fa in A2.
Basti pensare che lo scorso anno di questi tempi era nell'organico di Recanati in A2, poi per motivi personali si è tirato indietro, però è un giocatore che con la Serie C, senza timore di smentita, non ha nulla a che fare, l'ho già dimostrato in queste amichevoli di precampionato. A fianco lui un altro giocatore di grande categoria come Sergio Maddaloni, ex Civitanova lo scorso anno, che ha vinto il campionato, sulle spalle 7 anni di Serie B e B1 con la Senigallia. Per ultimo, ma non sicuramente come importanza, la ciliegina sulla torta, possiamo chiamare così, è Valentas Tarolis, un centro lituano di 2,08 m, che anche lui è al secondo anno in Italia, perché lo scorso anno ha giocato a Fabriano e ha vinto il campionato, quindi abbiamo due giocatori che hanno vinto il campionato nella scorsa stagione, e un valore veramente inestimabile per la categoria. Si è fatto già ammirare nelle amichevoli che abbiamo finora disputato. Basti pensare l'ultima prestazione:
2,08 m,
25 punti e 13 rimbalzi nell'amichevole fatta l'altro ieri a Civitanova con una squadra di Serie B. C'erano i dirigenti di Civitanova che si lustravano gli occhi ovviamente nel vedere le prestazioni di questo giocatore. Poi ovviamente il campo dirà se la squadra conferma quello, ovviamente il valore, però a oggi è veramente non possiamo nasconderci davanti al valore oggettivo di quella squadra, chiamiamola così.
Stecconi, avete fatto le cose per bene.
Sì, noi, il gruppo di dirigenti, ovviamente fa questo per grande passione, lo chiamo un volontariato professionale, nel senso professionale nel modo di farlo, perché anche il volontariato va fatto bene. Tutti noi siamo in larga parte uomini d'impresa e abbiamo cercato e stiamo cercando di addestrarci, ad allenarci a palcoscenici più grandi. Soltanto così probabilmente riusciamo, con programmazione e pianificazione, a fare le cose in maniera strutturata e senza sorprese, ovviamente facendo il passo secondo le possibilità. Però è evidente che unendo queste due realtà, diciamo che la struttura organizzativa si è semplificata in termini di conto economico, e soprattutto abbiamo avuto la possibilità di mettere energie, idee e risorse finanziaria a fattor comune.
E questo,
ripeto, è un elemento molto importante, mettendo al centro, ripeto, l'obiettivo di riportare la città di Ancona a palcoscenici che merita. Se rimanevamo legati, insomma, a interessi di bottega, ovviamente è un gioco a ribasso che in questo momento non fa comodo a nessuno.
E questa è stata la chiave di volta, perché poi unire significa anche acquisire forza, avere una struttura solida e poter guardare al futuro. A proposito di futuro, ecco, il programma è un programma pluriennale, immagino, comunque.
Sì, questo è un altro elemento imprescindibile. Quando ci siamo guardati negli occhi e abbiamo cominciato a ragionare sul progetto, l'abbiamo fatto esclusivamente in ottica pluriennale, e tutti gli sponsor che stiamo raccogliendo, che già abbiamo ovviamente formalizzato con loro, anche in virtù del discorso che facevamo prima sul settore giovanile, che merita investimenti adeguati, assolutamente c'è la necessità di fare programmazione biennale se non triennale, altrimenti non ce la facciamo. Ma si fa anche un cattivo servizio agli sponsor che ti stanno vicino, perché a nessuno interessa, insomma, operazioni come si facevano 10-20 anni fa fino a se stesse. A noi interessa dare visibilità a chi ci sta vicino, con un bacino di utenza che può crescere. Il Parrossini è sicuramente un palcoscenico che merita uno spettacolo adeguato, ma soprattutto che dà la possibilità ai nostri sponsor di fare finalmente un minimo di marketing adeguato. Per far mettere insieme tutte queste cose, ripeto, dal punto di vista organizzativo c'è l'assoluta necessità di allenarci ad una struttura organizzativa seria e professionale, anche se, ripeto, lo facciamo tutti per passione.
Benissimo, la ringrazio e spero.
Grazie,
appunto, che questo sia solo la prima puntata di questa nostra cavalcata, che durerà durante questa stagione agonistica. Vogliamo essere vicini alla Stamura, seguirvi con attenzione, e quindi contiamo ovviamente sulla vostra presenza. E buon lavoro e in bocca al lupo.
Grazie Crespi, grazie a voi, buona serata.
Alessandro, allora abbiamo chiuso il discorso con Stecconi, tanto per chiudere il discorso, Stamura in breve presentaci questo campionato.
Allora, il campionato...
E anche la formula, che è un po' strana.
Sì, il campionato è un campionato regionale, è gestito dal comitato regionale FIP Marche, quindi tutte le 14 squadre presenti sono ovviamente provenienti dalle Marche.
Marchigiane.
E una breve digressione, federalmente la squadra è iscritta come il Campetto, per una decisione tra entrambe le parti, e il campionato partirà il 1° di ottobre, come ha detto Stecconi. L'esordio sarà in trasferta alla Palla Savelli di Porto San Giorgio contro la Virtus, una delle squadre segnalate come delle più giovani della squadra che sono ai nastri di partenza. L'esordio in casa è subito, va un po' a rispolverare vecchie sfide del passato, perché al Palarossini l'8 di ottobre ci sarà il derby, anche se poi sono tutti derby, contro la Robur Osimo, e quindi potremo aprire delle parentesi.
Ricordiamo vecchie
sfide con
sfide.
Palabellini, Gremito, esatto. E altrettanto il Palarossini. E poi dopo il campionato prosegue. Al termine della fase regionale, le prime due, adesso questo ancora in fase di studio, cioè più che altro la Federazione Roma deve comunicare le squadre marchigiane che passeranno alla seconda fase, che è una fase nazionale. Fase nazionale che quindi andrà a pescare le squadre provenienti dai campionati di Serie C Silver delle altre regioni. Ci saranno dei concentramenti, poi dopo lì la formula ancora non è stata ancora comunicata, però poi un po' chi riuscirà a sopravvivere in questo ginepraio di gironi,
il
grande salto in Serie B.
In Serie B.
E quindi la Serie B è la terza categoria nazionale. Volevo aggiungere un'ultima cosa, se mi permetti, citando il roster, dobbiamo naturalmente dire che il tutto è affidato a uno staff tecnico di notevole valore, capeggiato da coach Maurizio Marsigliani, che nell'ambiente è ovviamente una garanzia. Al suo fianco uno degli allenatori più emergenti, giovani, non solo in campo regionale ma anche a livello nazionale. Ha fatto anche in estate un'esperienza oltreoceano in un camp negli Stati Uniti, Alessandro Del Pesce, tra l'altro ex head coach della Campetto negli ultimi due anni, per tutti i Fish ormai. E con loro c'è un allenatore neofita, però è uno che la pallacanestro la mastica dalla mattina alla sera e soprattutto l'ha fatto in passato, Claudio Caio Scabini. Che abbiamo citato prima, cioè, Loro Burosi, quindi conosciamo molto bene, quindi insomma uno staff tecnico di primordine
che non è di secondaria importanza
in questa categoria, è un valore benissimo, veramente aggiunto.
Benissimo, grazie Alessandro,
grazie
allora,
a voi.
Risentirci presto con nelle nostre prossime puntate. Noi torniamo invece al discorso anconitana.
E intanto ci fermiamo, break pubblicitario, anche perché dobbiamo darvi il verdetto che riguarda la Civitanovese,
lo diremo tra pochissimo.
State con noi.
Punto Biancorosso.
Dai luce alla tua azienda, aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia, circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Il castoro crea gigantesche tane vista acqua. Per far rosicare i vicini, ama pavimenti rustici ma chic, come le ceramiche Polis della serie Montagne.
Il design al suo habitat. Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Settembre, mese dello sconto. Polis ti aspetta con offerte imperdibili su pavimenti, rivestimenti e arredobagno. Cerca il Factory Store nella tua città o su polis.it.
Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Intenso, sincero e grande davvero. Fa la differenza, ha la sua importanza. Non si deve mai rimanerne senza. Donare sangue e donare se stessi. Starei peggio se non lo facessi. È come vincere la propria partita. Donare sangue. Donare sangue. Semplicemente importante.
Se anche tu vuoi donare sangue, informati subito nelle sedi Avis della tua provincia su come, quando e dove donare. Avis regionale Marche. www.avismarche.it. Avis, in difesa della vita. Con la forza di un piccolo gesto.
Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo però, piccola parentesi, ci siamo scordati un messaggio da leggere al nostro ospite, quindi è giusto anche riaprire un attimo prima di rituffarci nel calcio che conta per noi, quello dell'Anconitana.
Quello biancorosso,
anche se la maglia ufficiale ancora non è stata presentata, però supponiamo che sarà sempre biancorossa.
Certo.
Di sicuro avrà gli stemmi.
Su questo non ci dovrebbero essere
non
dubbi.
Ci dovrebbero essere dubbi. Chi legge questo?
Beh, allora, intanto abbiamo un messaggio, vuol dire che c'è interesse per la Stamura Campetto, chiamiamola così, okay. Visto che la squadra parteciperà sotto l'egida del Campetto, anche se poi la società in realtà è la Stamura con il CAB. Il messaggio era per il nostro, per l'addetto stampa, responsabile della comunicazione della Stamura Campetto, Alessandro Elia. Il nostro ascoltatore dice: buonasera, sto ascoltando Punto Biancorosso e ho scoperto che ospite questa sera c'è il grande Alessandro Elia. Volevo pubblicamente elogiare questo giornalista di produzione locale, fattosi solo con la passione smisurata per lo sport e in particolar modo per il basket. Unica sfortuna di essere nato in questa città dove lo sport a tutti i livelli non trova mai la sua giusta dimensione. Purtroppo dove la classe politica latita e l'imprenditoria non rappresenta mai sino in fondo i sogni della gente. Giornalisti preparati come Elia e in altre piazze ce lo invidiano. Grande Ale, continua così. In bocca al lupo, saluti Mister Gigi. Che tu conoscerai.
Gigi, ho un presentimento, poi dopo ringrazierò in separata sede. Che dire, grazie. Assolutamente.
Ale, visto che ci siamo e torniamo all'Ancona, sì. Tu come vedi questa avventura in prima categoria?
Allora, io faccio parte del partito che doveva continuare. sinceramente un'ancona senza l'ancona facevo fatica a digerire,
ad accettarla.
Esatto, quindi ben venga questa nuova aria, anche se ripartendo, ecco, con le maniche rimboccate ampiamente dai bassi fondi, però è un segno, diciamo, importante che bisognava dare, anche perché lo sport deve essere la linfa vitale di qualsiasi tessuto sociale, secondo me.
Benissimo, grazie.
E fa parte di questa nuova ancora, di questa nuova area che ben dicevi, il nuovo preparatore dei portieri, ovvero Diego Ruspantini. Buonasera Diego.
Buonasera a voi.
Buonasera Ferdinando Vicini. Intanto Diego, immagino che sarai emozionato per quanto riguarda questa tua prima avventura, seppur in prima categoria, però con la squadra anconitana che appunto rappresenterà Ancona, come giusto che sia.
È sempre un onore, è una bellissima opportunità che ringrazio sia la società che il mister Lelli, che ha fatto sì che questo potesse venire.
Ecco, come nasce appunto questo tuo diciamo affiancamento al nome dell'Anconitana? Sappiamo che tu hai vestito le maglie dell'Osimana, della Biagio, il Camerano, Montelupone, insomma questa è la tua prima esperienza da preparatore dei portieri.
Sì, come preparatore è la mia prima esperienza, ho avuto il piacere di essere allenato e l'onore di essere allenato da Lelli all'Osimana, e è rimasto tra noi un bellissimo rapporto, pur restando un solo anno insieme, perché dopo lui è passato a Pianza Lazzaro. E è arrivata questa chiamata, io quest'anno ero in attesa per problemi familiari, perché ho una figlia che ha un anno. Dovevo attendere un po' verso ottobre per stare più tranquillo, per organizzarmi un po' con la famiglia, quindi volevo aspettare. Poi è arrivata questa sorpresa e niente, ho detto immediatamente di sì.
Oh, abbiamo il preparatore dei portieri, attendiamo i portieri, perché ancora ancora non abbiamo nel ruolo dei nomi certi. So che state facendo scouting, state cercando di qua e di là un numero uno che prima di tutto che sia a livello di poter difendere la porta dell'Ancona, e poi anche ovviamente un sostituto, penso un secondo e un terzo portiere. Ecco, avete visto qualche, qui si parla di Angiolani, ma avete visto qualche elemento interessante in questi giorni?
Guardi, io Angiolani, sono 4 giorni, facciamo allenamento, ho avuto Roveda e Angiolani, ed entrambi sono dei ragazzi che si sono impegnati tantissimo e credo che per la categoria sono affidabilissimi. Non spetta a me, adesso ognuno è giusto che fa il proprio lavoro, quindi saranno sicuramente chi di dovere a portare ad Ancona ai portieri se dovesse trovare un accordo con quelli presenti o qualsiasi altra cosa, però sicuramente chi è stato diciamo chi di dovere porterà sicuramente i portieri validi, se non, ripeto.
No, anche perché come prima abbiamo sentito Monaco, diceva giustamente, ci vogliono giocatori motivati, giocatori di categoria 4-5, 3-4, giocatori di sicuramente di carisma e di serie superiore, ma poi serve anche gente di categoria, perché nei giorni scorsi era circolato anche il nome di Lori, ma insomma mi sembrerebbe,
no, Lori, guarda,
mi sembrerebbe assurdo lo dico che un giocatore subito, come Lori potesse alla sua età e dopo aver fatto un ottimo campionato in Serie C, perché da quest'anno la Lega Pro ricomincia a chiamarsi Serie C per fortuna, dicevo che un calciatore come Lori alla sua età decida di scendere in prima categoria.
Guardi, io non mi permetto di mettere bocca su Lori, è un ragazzo sicuramente, è un portiere di valore, farà le sue scelte, le farà ponderatamente, quindi ognuno, dopo nella vita succedono tante situazioni, quindi ognuno può prendere o persone prendere.
Ma ne avete parlato di Lori, immagino?
Guardi, io sinceramente vado al campo, sento quanto tempo ho per allenare i portieri per cercare di fare del mio meglio, e faccio questo, non, ripeto, ognuno ha il proprio ruolo, quindi non ho sentito voci. Io quello che posso dirvi che ho allenato Rovera e Angelani.
Quindi a oggi sono due i portieri che le vengono affidati.
E sicuramente non allenerai Lori, te lo dico subito, Diego. Te lo dico subito, leviamo subito questo.
Sono contento per lui, perché è un ragazzo che io me lo ricordo. Ho giocato, era ragazzino nella Coppa Italia, ma lui era torentino, quindi sì. L'hanno fatto esordire. Era piccolino anche di statura, era proprio e non mollava niente. Andava su tutte le palle alte. Infatti, a fine partita, proprio è rimasto impresso. Poi giustamente ha avuto la carriera che merita e spero abbia ancora tanta strada da fare e la farà sicuramente.
Ascolta Diego, io sono un po' incuriosito da questo portiere Gianfranco Rovera, un italo argentino, sì, se non erro. Sì. E sì. Me lo descrivono come un portiere ben strutturato fisicamente.
Sì, è un bel armadio. sarà 1,90, ha 23 anni, quindi molto ben strutturato e niente, un buon portiere, ripeto, un ragazzo che in 4 giorni con carichi di lavoro e con magari allenamenti e con una situazione che sicuramente molti di questi ragazzi, lui essendo anche straniero e vivendo a Iesi, non so la situazione che c'ha a Iesi, però c'è da tener conto anche che un attimo la vita di questi ragazzi un attimo è stata secondo me un attimo movimentata, quindi
stravolta.
Stanno vivendo una situazione secondo me che non tranquillissima a livello emotivo, perché non lo è per me che ho 38 anni, tanto lui ha 23 anni, è straniero, sicuramente una famiglia lontana, quindi un po' tutti, vedo anche un po' tutti anche gli altri ragazzi, quindi è una situazione un po' particolare, cioè di imboccarsi le maniche e dobbiamo tutti cercare di fare il nostro meglio per far presto e raggiungere l'obiettivo che è prefisso, tutto qua.
Bene, Diego, l'ultima domanda, che aria si respira intorno a questa nuova Ancona, questa nuova anconitana?
Ma c'è entusiasmo come secondo me è giusto che sia, ho visto anche persone negli allenamenti portandosi di prima categoria, pur essendo venendo da questa situazione che è stata portata questa società in categoria che non neanche ha mai sfiorato, quindi eppure ho visto sempre persone intorno pronte a fare un sorriso, a dare una pacca, e cioè, vedo che c'è entusiasmo oltre dall'esterno, e sicuramente società e giocatori sono felicissimi e hanno la massima sicuramente determinazione per portare avanti questo progetto.
Molto bene, Diego, io ti ringrazio per la tua disponibilità.
Grazie mille a voi.
In bocca al lupo per questa tua nuova avventura, e che naturalmente possa essere costellata di successi biancorossi.
Grazie mille.
Grazie.
Ciao, grazie.
E buon lavoro.
Salve. Grazie mille, salve.
Ciao. Ringraziamo Diego Ruspantini, nuovo preparatore e portiere dell'US Anconitana ASD, che abbiamo avuto il piacere questa sera di ascoltare per la prima volta sulle nostre frequenze.
E allora, prima che vai con la notizia, appunto, che l'abbiamo detto in precedenza, relativa alla Civitanotese, allora io saluto, però, dopo, se no me lo scordo, non so se Donna Dorica è irlandese oppure è l'altro nostro amico da Dublino, quindi li salutiamo, poi dopo ce ne scordiamo, come salutiamo coloro che si stanno collegando un po' da tutta Italia. Io vedo Firenze, Venezia, vabbè, oltre qui attorno a noi, allora salutiamo, e anche Roma in questo momento è arrivato. Insomma, Punto Biancorosso è sempre più un punto di riferimento globale. Vedi come andiamo d'accordo con Nando, è una cosa incredibile, ogni volta è un piacere riuscire a vedere da dove vi collegate per seguire la nostra trasmissione. Questo ovviamente stiamo parlando di streaming. Adesso io guardo gli ultimi che sono entrati in questo momento, non ho la possibilità di vedere i precedenti, quindi
Maccaretolo, Emilia Romagna,
Civitanova, ma insomma Cecina, cioè abbiamo Cecina in questo momento, loro lo sanno, da Pesaro, insomma lo sanno chi è che è sintonizzato in questo momento su con l'iPhone probabilmente o il computer sulle nostre frequenze.
Senti, ci sono anche quelli di Civitanova che vogliono sentire,
ecco,
la notizia.
Vogliono sapere la notizia, abbiamo detto che avremmo dato la notizia, allora adesso apro e gliela faccio dare al nostro carissimo Christian.
Sì, diciamo che eravamo un po' in attesa di questo verdetto che doveva arrivare dal CONI ed è arrivato.
Personalmente no, però
cioè, no, vabbè, lo avevamo.
Devo dire la verità, cioè non posso dire che
no, ci interessava vedere se c'era un trattamento diverso, diciamo, rispetto a come erano state trattate le altre società che erano state tirate in caso in precedenza. Beh, avevano fatto richiesta per l'eccellenza, se non ricordo male, la Civitanovese, insomma, oggi arriva il verdetto del CONI, ricorso respinto, infatti la Civitanovese quindi sarà in prima categoria, così come è avvenuto per la stessa Anconitana e per la Maceratese.
Ma non nel girone dell'Ancona.
Ma non per il girone per l'Ancona, giustissimo, perché farà parte del raggruppamento B, mentre l'Ancona sappiamo che è in quello C. Allora, prima categoria è sì?
No, al contrario, noi siamo nel B e della Civitanovese nel C.
Dire, perché vabbè, siccome solitamente i gironi vanno dal nord verso il sud, l'Ancona girone B e la Civitanovese girone C.
E allora guarda, lo estrapoliamo proprio da qua. Prima categoria ci saranno due gironi da 18 squadre, nel B figurerà la neonata Anconitana e nel C appunto la Civitanovese. Lunedì la Fisici Marche ufficializzerà i gironi di campionato di promozione di prima, ratificando anche i ripescaggi di Chiaravalle Grottese in prima e quella della Sefrenze in seconda.
E magari ce la faremo prima o poi a sapere anche qual è il calendario.
Ecco, allora riepiloghiamo a questo punto il parziale delle squadre, tanto per aggiornarci, e questo era il parziale prima dell'inserimento dell'Anconitana: Arceviese, Castelfrattese, Filotranese, Monzano, Osimo Stazione, Staffolo, Borghetto, Colle 2006, Le Torri Castelplanio, Monserra, San Biagio, Borgo Minonna, Falconara 1973,
che non è la Falconarese,
esatto, Leonessa, Monte Marciano e Sassoferrato Genga.
Leonessa di Montoro,
neo ripescata anche loro per quello che riguarda questo girone. Quindi insomma,
Stefano, visto che le hai lette, apriamo anche una piccola finestra su tutto il discorso delle trasferte dell'Ancona, perché c'è un problema, è inutile negarlo, c'è un problema di sicurezza, c'è un problema di gestione delle trasferte, e quindi si fa strada l'ipotesi che l'Ancona possa giocare in trasferta soltanto su determinati campi e che quindi le partite dell'Ancona in trasferta siano trasferite su campi che abbiano certe caratteristiche.
Esatto, idonei per supportare una presenza di almeno 200 spettatori di marca ospiti, diciamo così, anche perché in questi campi sicuramente non c'è una capienza per tutti. No?
Dipende anche dalla omologazione, no? Perché ogni campo ha una omologazione per un certo numero di spettatori. Se tu porti 400 tifosi dell'Ancona, adesso dico, sul campo del Montoro Calcio, magari quello è un campo che è omologato per 200 persone, quindi è chiaro che non potrà essere disputata, per motivi di ordine pubblico, la partita non potrà essere disputata sul campo per destinazione.
Penso che molto dipenderà anche come verranno gestite già fin dalle prime partite, perché poi dopo in questa categoria la vedo dura che insomma che i tifosi biancorossi vadano ad attaccare brighe.
Non è tanto un discorso di attaccare brighe, ma
poi magari d'altra parte ci può essere qualche
cretinino, di normativa, però. Se il campo non è omologato per un certo numero di spettatori e si prevede o viene vietata, perché ricordiamo l'eccellenza della promozione, tutti i divieti alla tifoseria anconetana delle trasferte, se ne fece pochissime la tifoseria anconetana al seguito della squadra. O si ricorre a quel divieto oppure si sposta la partita, non è che c'è
l'ideale è spostare la partita. È un peccato, perché sarebbe un bel incasso per ognuna di queste società, l'arrivo dell'Ancona darebbe sicuramente linfa in questa categoria.
Ma
dove
penso che l'incasso lo faranno anche forse di più se giocano in un campo più grande, perché lì potranno arrivare i tifosi dell'Ancona che pagano il biglietto, invece sul loro campo
pagano lo stesso.
Sì, però se non possono andarci non pagano.
No, certo, se non ci puoi andare no, però dopo vabbè, c'è i costi dell'affitto del campo. Vabbè, queste sono cose che man mano verranno fuori.
Però sarà una decisione non di secondo piano. Credo che sia la questura che debba poi alla fine
di volta in volta
carico.
Sicuramente dovrà decidere. Mi pare che da quello che avevamo sentito col primo ospite che abbiamo avuto, quando è stato lunedì,
martedì,
disponibili a, addirittura a lavorare, far di tutto per far arrivare i tifosi dell'Ancona nel campo, insomma, certo, perché è un qualcosa di bello.
Per converso, si è aperto il dibattito, almeno la discussione, il confronto su come gestire il Del Conero. Esatto. Perché il Del Conero, intanto, come diceva Cristian, non sarà disponibile nella prima partita di campionato, per cui l'Anconitana dovrà comunque giocare in trasferta la prima. Ma poi bisognerà capire quali settori saranno aperti per ospitare il pubblico, perché effettivamente pensare di aprire più di un settore forse è uno spreco.
Ecco. Infatti io volevo proprio farti questa domanda a Ferdinando, se sei pro o contro all'apertura esclusivamente della tribuna.
Ma io andrei sicuramente per l'apertura di un solo settore, e quindi penso alla tribuna, ma anche per un motivo di non dispersione, perché già il Del Conero è gelido, è uno stadio gelido, dove anche in Lega Pro vedevamo insomma gli spalti vuoti, non è un bello spettacolo. Almeno cerchiamo di compattare il pubblico che verrà a vedere la partita.
Certamente, giusto.
Io mi sono già espresso ieri, quindi non ritorno su questo argomento. Vox Populi decide,
no,
ovviamente la tifoseria.
Dicevamo che internossa, microfoni spenti, quando era nata la nuova Anconitana, dicevamo tra noi, ma apriranno soltanto la tribuna o apriranno anche la curva? Cioè, c'era già una domanda tra di noi che ci ponevamo, effettivamente.
Il discorso è vedere 70 persone in un settore,
allora,
è traumatico.
Che,
dipende dal numero.
Le prime partite saranno fondamentali per capire quant'è l'affluenza.
Ma magari poi ci fosse questa affluenza tale
certo,
da poter...
Certo. Se ci
ma
sarà
siccome che dovrebbe partire, da come diceva oggi il Corriere Adriatico, dovrebbe partire anche la campagna abbonamenti, anche quella sarà un passo.
Certo,
al momento della partenza della campagna abbonamenti si capirà in quanti vogliono seguire questa avventura della neonata Anconitana.
Sarebbe un pochettino anche da capire un po' il polso della curva nord, come la vede.
Questo penso che sarà compito della società.
No, certo, però cercare un po' di capire.
Ma i tifosi saranno ascoltati, però è ovvio che poi insomma penso che sia una questione di costi, no? Perché aprire due settori.
Ma sicuramente
il Del Conero è complicato, ecco, non è uno stadio
costoso.
Non l'avrei mai detto.
È uno stadio costoso. Lucchino diceva: Mallus, secondo me, aspetta altre offerte. Per me, l'Ancona la mette come ultima ipotesi.
Lucchino mi sa che non è lontano dalla realtà.
Non dico che la mette come ultima, però sicuramente ne fa un discorso di categoria in questo momento. Se magari aveva gli anni di Mastro Nunzio, 38. Accettava ancora senza problemi, però a 35 ancora ci pensa un attimino. Diciamo che è una trattativa che rimane in stand by in questo momento,
anche perché
in attesa,
scusa,
della sua risposta.
Ma Mastro Nunzio l'anno scorso ha giocato a Crevalcore,
sì, metà stagione,
ecco.
Sì, sì.
Eccellenza.
Sì.
E invece comunque Mallus l'anno scorso ha iniziato in Lega Pro con la Viterbese.
Certo. Lui, sinceramente, effettivamente,
da 3 anni in meno.
Da un ragionamento in privato che ho fatto con Marco Mallus giorni fa, lui effettivamente non si aspettava mai che l'Ancona ripartisse così in basso.
Certo,
se magari ripartiva dall'eccellenza, chiudeva gli occhi, dice ok, accetto Ancona senza alcun problema. Però
ma
sai, la prima categoria è un campionato poco più che amatoriale.
Ma certo, no, è amatoriale, no, poco più. Se l'Anconitana militasse in eccellenza, Mallus penso che non avrebbe avuto dubbi.
Ma forse anche in promozione avrebbe accettato, però la prima categoria, ricordiamo,
l'eccellenza fa la differenza,
certo.
Perché è un passo per tornare in Serie D, insomma.
Sì, sì.
Ma scusate, Mallus non ha sciolto le riserve.
Ancora no.
Questo nostro amico, no. Rimaniamo sul tema sempre Mallus sì, Mallus no, bonus sì, bonus no, com'è che era?
Però è normale, Stefano, perché...
No, ci vuole il bonus per avere il Mallus, esatto.
Era Dorico che diceva: ragazzi, per il portiere perché non pensare a David?
Perché David è sotto contratto col Sansepolcro fino a giugno del 2018 in Serie D. E quindi,
ma secondo voi l'affitto dello stadio varia a secondo dei settori aperti?
Penso di sì, perché i costi sono diversi, no? Aprire due settori costerà di più che aprirne uno.
E questo è Francesco, perché più volte abbiamo detto che questo è un campionato dove non esistono i guardalinee, cioè sono i due dirigenti per quello che riguarda le due società che fungono da guardalinee, e ci scherzavamo sopra che vuoi vedere che appena arriva la prima contestazione quel braccio non s'alza più, perché quello, dopo la pressione del pubblico presente, farà sì che qualcuno ci ripensa più di una volta. E Francesco si lancia questa sua ipotesi:
sarebbe possibile chiedere alla Lega di mettere i guardalini anche in prima categoria? Una squadra come l'Ancona non può giocare senza guardaline. Fa sorridere questa cosa, lo so, però purtroppo forse qualcuno, Francesco, ha capito la categoria in che verso va, qualcuno forse ancora non l'ha ben chiaro.
Se uno l'ha giocata la prima categoria lo sa.
Qui funziona così. Ancora messaggi.
Allora, non c'è nessuna omologazione per quanto riguarda il numero di spettatori. In prima categoria si vede la partita intorno al campo, dietro la rete, punto.
Risolto il problema, insomma, no? Dici come funziona? Lo fai fuori dal campo, perché ovviamente dal recinto di gioco non è possibile, no? C'è un tetto, perché ormai sono state messe dappertutto le tribunette, dai.
Ecco qua che arriva la risposta da parte di Curva Nord, che scrive: la curva lascia libera scelta alla società, quale sia la scelta sarà accettata. Perfetto, risposta più chiara non poteva esserci.
Abbiamo detto che quest'anno bisogna...
Beh, chi ha scritto il messaggio?
Certo, appunto! Sicuramente voce affidabile. Poi, Carlo, scusate, ma quando inizia la campagna abbonamenti? Siamo in attesa anche noi di notizie.
Sì, prestissimo, perché sempre fonte Corriere Adriatica, adesso può succedere.
Tra due settimane inizia il campionato.
Vabbè, noi siamo in ritardo, però inizierà prestissimo.
Oh, invece, scusa, ecco, cogliamo l'occasione, visto che parliamo di campagna abbonamenti. Per andare a vedere il campetto Stamura, invece, non ci sarà bisogno di abbonarsi e nemmeno di comprare il biglietto, perché l'ingresso è gratis, giusto Ale?
Sì, la società ha attuato questa campagna di attirare il massimo numero di spettatori e tifosi possibili, quindi l'accesso al Pallarossini sarà totalmente gratis.
Visto che parliamo di Pallarossini, com'è la situazione a Pallarossini?
Situazione
generale, perché ci eravamo lasciati un po' di tempo fa con una situazione un po' critica per quello che riguarda la struttura. Beh, la gestione della struttura.
La gestione è ancora in mano al consorzio, ancora,
che sarebbe sciolto in realtà, che è in
sì,
prorogazio.
Però, esatto, però è ancora in piedi a livello proprio materiale, a livello pratico, insomma, quindi è nella... la gestione delle sue
mani. Adesso si svolgerà la manifestazione in
adesso in settimana, dal 13 di settembre fino al 24 è tutto occupato dai campionati europei di aerobica, e quindi anche la nostra attività sarà spostata verso altre strutture cittadine. Palaveneto, rispolveremo anche il mitico Palaveneto fino a il Palaverde di Pietralacroce.
Quindi chi vuole vedere allenamenti in centro può andare al Palaveneto.
Occasione migliore non c'è.
Il Pallarossini, ecco, con questi eventi, no? Ecco, tipo questo adesso del campionato di
aerobica.
Aerobica. Comunque,
europea,
insomma,
di aerobica.
Tira su un po' di...
Non ci mandiamo Christian come inviato, però.
Meglio di no.
Ecco,
lasciatemi buono qua. Abbiate pietà di me.
Non lo mandiamo al campionato di aerobica, perché dopo le ultime indicazioni per Candia che abbiamo dato nei giorni scorsi, abbiamo scoperto, insomma, gli altarini.
Stefano, dai. Non ritorniamo sul discorso.
Ecco, quindi meglio...
Ti abbiamo già beccato, siamo 3-1.
Meglio evitare.
Christian, se lo liberiamo diventa una macchina da guerra,
quindi...
va tenuto
occhio. No.
La possiamo dire così perché abbiamo visto che il Brasile non è collegato, quindi non sanno niente.
Però tra due settimane mi avrai collegato.
Però questi sono campionati europei, ecco. Quindi non c'è il Brasile.
Ecco. No, mondiali. In compenso c'è la Grecia e continua ad esserci l'Irlanda. Saluto gli amici da Pioraco, invece, che ovviamente a cui sono molto legato.
Sono tuoi amici, sicuramente.
Sicuramente. No, non lo so, però insomma, in ogni caso sono amici dell'Ancona, perché quelli che stanno là e seguono perché sono amici. Dell'Ancona posso anche immaginare qualche nome, però insomma adesso sta bene, no? Salutare qualcuno anziché qualcun altro. Parleremo più avanti, Nando, vediamo come andrà, però abbiamo toccato il tasto Pala Rossini, più avanti dovremo toccare anche il tasto campo di allenamento per l'Ancona.
Sì, e questo è l'eterno, direi, problema che si ripropone. Passano le società, l'Ancona cambia di categoria, fallisce, riparte, rinasce, cambia presidente, ma il problema dei campi dell'allenamento dell'Ancona rimane finché finalmente qualcuno non deciderà che è il caso di farne uno, perché credo che tutte le società professionistiche, comunque di un certo livello, almeno noi abbiamo girato l'Italia, abbiamo visto ovunque campi di allenamento, l'Ancona è l'Anconitana, è veramente una società che non ha mai avuto una casa. Questo si paga economicamente, si paga anche poi a livello di risultati sportivi, perché noi abbiamo vissuto tante stagioni nelle quali la mattina, a seconda del meteo e del tempo, i calciatori venivano avvisati se dovevano recarsi su un campo piuttosto che su una.
E ce l'avrei raccontato ancora una volta mister Salvione, che abbiamo avuto al telefono, ecco, ha raccontato qualche aneddoto, sì, di nuovo anche, in questo senso.
Anche quest'anno con Brini era uguale, cioè tu andai addirittura, quando seguivo gli allenamenti, dovevi stare lì a aspettare il messaggino per capire se per vedere l'allenamento o comunque parlare con l'allenatore o chi, dovevi andare in un posto piuttosto che un altro, perché d'inverno poi piove, quindi ci sono i campi che quando piove non sono più disponibili, bisogna cercare quello in sintetico, veramente diventa complicato e sicuramente va a detrimento anche della preparazione.
Anche per quello che sarà il futuro con il settore giovanile.
Certo. E sì. Poi c'è il dorico, questo è il punto, cioè quando c'è stata la presentazione il 25 agosto si è parlato del dorico.
Come ritorno.
Di un progetto futuro.
E Marconi farebbe veramente una cosa importante se, come si è ipotizzato quel giorno, riuscisse a ottenere il dorico e si ripartisse dal dorico.
Lo ha messo al centro del progetto, speriamo. Questo l'ha detto, anche parole Marinelli, sue, anche mi sembra
Marinelli,
giusto.
Anche Marinelli l'aveva fatto.
Sì, sì.
Abbiamo anche giocato qualche partita, ve lo ricordate, sì, sì, certo. quando si è ripartiti.
Sì, proprio all'inizio dell'era Marinelli.
Beh, adesso non sarà possibile in ogni caso giocarci neanche qualche partita, finché non verrà fatto tutto quanto. Adesso, esatto. Nell'ottica dovrebbe essere, quindi dovremo monitorare e seguire la situazione, entrare in gioco il famoso Sorrentino a Colle Marino, con un bando che dovrebbe essere lanciato a giorni,
che non è il massimo,
non è il massimo, però intanto potrebbe essere un campo di allenamento futuro, in campo sintetico, eccetera. E Marconi ha detto che su questo ci puntava, probabilmente entro la fine dell'anno, se vincerà la gara d'appalto, come probabilmente sarà, perché non in molti potranno partecipare con un investimento da 400.000 euro,
che erano gli stessi 400.000 euro dello Schiavoni,
. Che sicuramente era tutta un'altra cosa, ma lì è stato, diciamo, assegnato, sarebbe stato meglio sicuramente vicino a Del Conero,
in terza battuta
a chi non ha fatto la gara, perché perché
la gara è andata deserta,
Trattativa privata in quel caso, e quindi quella dovrebbe essere, ma come dicevi tu, il progetto sarebbe quello di rivitalizzare il dorico. C'è il problema.
Sarebbe una chiave.
Luciano mi darà, dopo mi manda un altro messaggio, perché. Però c'è il problema di questa famosa tribuna, che forse l'altra volta è stato inteso come una mia critica al ventennio o trentennio, ma non era in quel senso lì, era che secondo me è una cosa, non c'ha nulla di Non c'è neanche dire che c'è un fascio che dice allora quella è una cosa storica, non c'è niente, perché sono state già tolte quando è stata cambiata la copertura, quindi ci sono le non c'è nulla. per cui quella struttura valga motivo di essere ritenuta una bellezza storica da tenere e da ristrutturare.
Lì, una bellezza non esiste.
Ma non assolutamente, insomma, ci abbiamo passati credo quasi tutti gli anni dentro quegli spogliatoi, non mi pare che ci sia nulla da rimpiangere, no? In quegli spogliatoi. Quindi per
c'è
me,
da rifarli semplicemente.
C'è da ruspa, si butta tutto,
cioè, veramente
da
buttare giù tutto e rifare via, tutto,
cioè, adesso non so perché le belle arti, la sovrintendenza, insomma, ci tenga così tanto a valutare. Posso capire l'ingresso allo stadio,
sì,
del
no,
Conio
quello
Dorico,
sì,
quello è bello, va tenuto, c'è cioè, gli archi,
certo,
cioè,
basta, quello e basta.
Oltre quello non vedo nulla. Che,
poi c'è il pino del campo di basket, forse, che quel pino è da sempre che è lì.
Per il resto non vedo, insomma, quale sia.
Perché
però bisogna attendere.
Il campetto è quello storico dove è nata la Stamura,
1920.
Sì. Ecco, quindi di quello non si è parlato, quindi quello lo possono anche mantenere, no? Chissà, Luciano, penso che stavolta ad essere stato bravo, di non aver mischiato, che magari ho fraintendimenti, non è un discorso ideologico, ma proprio di capire cosa serve mantenere quella struttura. Negli anni 40 in Serie C non c'erano i guardalinee, l'Anconitana giocò in campionato a Imola e uno dei due guardalinee, dirigente dell'Imola, tirò una randellata con il manico della bandiera in testa al nostro centravanti. Da oggi le comiche, si ripeterà la scena.
Chi può dirlo?
Mai dire mai.
Pensiero di Franco, ciao Franco. Ecco, questa è la situazione.
Beh, in queste categorie se ne vedono, se ne vedono veramente di tutti.
Vabbè,
i colori.
Noi l'abbiamo passata già con, adesso al di fuori dell'Anconitana, ma con il piano San Lazzaro di Marinelli, quando arrivavano gli sputaracchi addosso. In quei campi, come diceva il nostro amico, ma non c'è la tribuna, c'è la rete che separa e lì parlavamo.
Appunto,
appunto,
il problema è la rete.
E
parlavamo, ci sono i buchi famoso, nella rete.
Famoso, la famosa punta dell'ombrello,
dell'ombrello
sul
quello...
Di quello che batte il calcio d'angolo.
Esatto, ma qui arrivava di tutto. E stiamo parlando proprio della prima categoria del piano San Lazzaro con Marinelli, che noi abbiamo seguito. Quindi quelli che dicono, ma voi avete mai seguito? Ma sì, l'abbiamo fatto, perché per 2 anni avevamo fatto uno stop come radio. Non abbiamo seguito l'Ancona direttamente, ma solo con dei flash, ma avevamo seguito il piano San Lazzaro nel suo cammino. E la prima volta, appunto, la prima stagione in prima categoria, che ha portato alla promozione nel campionato di promozione, e poi dal campionato di promozione al passaggio successivo al campionato di eccellenza. Lì l'abbiamo lasciato il piano, abbiamo ripreso l'Ancona, siamo ritornati di nuovo in campionato di eccellenza, ancora con Andrea Marinelli, quando trasformò il piano San Lazzaro in Ancona.
Se ti può consolare, io in vecchiaia l'ho giocata la prima categoria.
Ecco, quindi... Quindi questa è la situazione per coloro che ogni tanto ci criticano su magari l'entusiasmo. L'entusiasmo, io ripeto ancora una volta, deriva dal fatto che stiamo parlando di calcio e stiamo parlando di Anconitana, non c'è nient'altro. Ecco, quello, l'entusiasmo è solo quello, non è sicuramente legato alla categoria o altro, ma al fatto che stiamo parlando di calcio e di Ancona. Detto questo, ci fermiamo, diamo l'appuntamento a lunedì prossimo. Ringraziamo Ferdinando Vicini.
Grazie a te Stefano, grazie ai nostri ascoltatori, grazie ai nostri ospiti, ringrazio Alessandro Elia, ringrazio Alessandro Stecconi che è intervenuto e grazie a Christian per il suo brio.
Grazie.
Brasiliano.
No, in chiusura grazie. Salutiamo anche gli Stati Uniti che si sono collegati
da ultimi, perché
col fuso orario hanno altri problemi dall'altra parte, dalla California.
Mountain View, California.
Esatto, esatto. Dalla California, hai capito? Ci e stanno. Chi stanno meglio di
sarebbe
loro?
Vista Montana si chiama il paese, quindi
detto così. Vabbè. Grazie a tutti. Replica domani alle 13:10, poi potete ascoltare in podcast invece quando volete sulla nostra pagina, che vi ricordo www.radiotua.com, il nostro sito sempre a vostra disposizione, dove trovate anche gli aggiornamenti quando siamo fuori onda. In chiusura, per rispondere a coloro che ieri avevano mandato messaggi sulla zona di Iesi, penso che oggi sia tornato tutto regolare, siamo stati vittima di un furto, diciamo si è volatilizzata dell'attrezzatura e in corso di settimana i nostri tecnici stavano cercando di ripristinare il tutto. Se non oggi, se non è finito per oggi, probabilmente entro domani dovrebbe essere tutto finito. Dai Ste, quest'anno te fa le scarpe. Vabbè, un anonimo, ciao. qui scarpe contro scarpe, tante iniziative ci sono, più gente parla dell'Ancona più ci divertiamo, dai, va bene così, l'importante è parlare della nostra Ancona. Ciao a tutti,
buonasera. Saluto a tutti.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.